Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio, siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, Scipioni Sanitari, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, mercoledì 31 marzo, si avvicina davvero al ritorno in campo, anche se sono diverse le nazionali ancora impegnate. Parleremo ovviamente anche dell'Italia, che ha l'ultimo appuntamento questa sera contro la Lituania, ma sono tanti gli appuntamenti anche per i crociati impegnati con le nazionali: Kučka, Kurtić, Mann e Mihaila, che daranno l'ultimo tocco per capire davvero, come hanno fatto nei precedenti due incontri, se possono essere davvero più che mai protagonisti della selezione rumena. Ma parleremo anche di Benevento, perché, come dicevamo, ormai ci siamo, ormai il campionato riprende. Sabato alle ore 15 c'è questa trasferta molto complessa, molto difficile, che sentiremo come stanno vivendo anche in quel di Benevento, galvanizzati dal successo con la Juventus. Vedremo come hanno vissuto questa pausa del campionato. Probabilmente loro, dopo aver vinto con la Juventus, avrebbero voluto forse scendere subito in campo, ma chissà, vedremo se mister Pippo Inzaghi sarà stato bravo a mantenere la carica giusta in vista del match contro il Parma. Benevento che poi ha dalla sua anche quello di aver avuto ben pochi giocatori impegnati con le nazionali, rispetto al Parma invece che ne ha avuti tantissimi. Si è iniziati con una decina, poi via si è calati, adesso comunque sono ancora 8 i giocatori che Roberto De Versa ancora non può avere a disposizione. Di fatto la preparazione inizierà davvero giovedì o venerdì. Questi i temi di questa puntata di Palla in Tribuna, che faremo ovviamente con i vostri messaggi da casa, sms e whatsapp al 333 920 0170, con un appunto già all'inizio sul discorso stadio, perché lunedì c'è stato un consiglio comunale dedicato proprio al nuovo stadio. In quell'occasione ha parlato il vice sindaco Marco Bosi e c'erano due mozioni, una di opposizione e una di minoranza, ma non entriamo in politica perché questo a noi non interessa. A noi interessa capire come sarà il nuovo stadio, visto che insomma ormai è chiaro, la maggior parte anche delle persone interpellate con il quesito, con il sondaggio voluto dal Parma Calcio e dal Comune, hanno detto sì alla ristrutturazione dello stadio. Lo stadio dov'è deve rimanere tale, ma insomma capire qualcosa di più. Potrebbe aiutarci su questo il nostro primo ospite, che prima di tutto però coinvolgo sulla questione Parma, sul campo, sulla squadra, ed è Dario Serventi degli Asprillas. Buon pomeriggio Dario.
Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
Allora, lo dico subito, stasera ore 21:30, è giusto l'orario o sto sbagliando?
No, 20:45. 20:45.
Infatti, sbaglio sempre tra primo e secondo tempo di una partita. 20:45, Asprillas tornano sul loro canale YouTube e, come dicevo, parleranno di calcio, ma di questo ti chiedo dopo. Ora invece ti chiedo, siamo a mercoledì, mancano praticamente due allenamenti, Roberto De Versa si ritroverà la squadra a disposizione tra domani e dopodomani. Come si fa a preparare una partita così delicata come quella di Benevento, secondo te?
Si fa, secondo me, chiudendosi bene all'interno dello spogliatoio, facendo molti patti chiari e cercando veramente di capire quali dei giocatori in questo momento, al di là dello stato di forma, credono nell'impresa e nel miracolo, che ancora matematicamente è possibile fare. Serve veramente più motivazione che gamba in questo momento, perché se hai motivazione la gamba la tiri fuori, viceversa diventa difficile.
E allora vado subito brutale sulla domanda di Gervinho. Vai. Gervinho ieri che rientra in gruppo, io credo che quando un giocatore viene inserito nel gruppo vuol dire che la gamba ha intenzione di metterla, oppure sono io che sono troppo ottimista?
Allora, sicuramente viene inserito nel gruppo perché metterlo fuori rosa sarebbe probabilmente un gesto troppo forte, troppo radicale, ma io non so, fossi io a decidere, come dice qualsiasi tifoso del Parma, con dei giocatori che comunque stanno dimostrando di essere più in forma di lui e più attaccati alla maglia di lui, nonostante abbia più esperienze, più anzianità con la maglia del Parma, io tenderei a non sfruttarlo, a meno che ovviamente la causa è più forte di qualsiasi giro di parole, giro di pensiero, a meno che non dovesse veramente rendersi indispensabile o per infortuni o per situazioni che in corso della partita potrebbero verificarsi. Ma non lo farei partire titolare, ecco, questo sicuramente no.
Insomma, secondo te abbiamo cambiato talmente tante volte formazione in questi mesi che insomma potrebbe succedere ancora, ma secondo te l'assetto di D'Aversa delle ultime partite, sto pensando a Pellè con Manmi Haila oppure con leggerissimi cambiamenti ma con questo tridente offensivo, potrebbe essere quello che, incrociando le dita, ci portiamo avanti fino a fine stagione?
Io penso di sì, soprattutto Pellè, nonostante il pensiero non proprio, diciamo, accogliente di molti tifosi, e mi ci metto anch'io, perché era una scommessa veramente incredibile, ha dimostrato se non altro di essere un centravanti di ruolo che, al di là del bellissimo gol che ha fatto, ha mostrato in campo, dando indicazioni, dando spiegazioni, si è visto proprio materialmente, no? Ai colleghi più giovani, di essere un giocatore che comunque è un professionista innanzitutto e poi uno che può essere utile veramente per cercare di fare questa impresa, e secondo me Mann e Mihaila in questo momento non sono discutibili, punto.
Se c'è uno che ha usufruito della pausa è sicuramente Graziano Pellè. Credo che per lui questo stop sia stato utilissimo per ritrovare forma, per allenarsi senza l'assillo della partita immediata, quindi credo che probabilmente sabato vedremo un Pellè ancora più in forma.
Sì, esatto, anche perché tecnicamente, diciamo che in questo momento, vista anche la concorrenza interna, non è discutibile. Gli mancava il fisico, o meglio, gli mancavano i minuti, e i minuti li sta recuperando già velocemente, perché già la volta scorsa comunque ha mostrato di essere molto più atleticamente pronto della sua prima comparsata, in cui aveva fatto quel famoso stop a 10 metri che ci aveva fatto un po' tutti spaventare. Invece la volta scorsa ha giocato proprio bene.
Manne Mihaila, speriamo che tornino dalla nazionale solo con l'entusiasmo, sto pensando anche al gran gol di Mihaila più che con la fatica.
Sì, allora, è quello che dicevo prima, giocatori giovani che giocano addirittura in nazionale, che segnano, non la sentono la stanchezza, se ci credono davvero, di partite ne fanno anche due in due giorni. Diverso è invece il discorso di Senatori, un giocatore che magari ha più di 30 anni sulle spalle e magari più di qualche anno di esperienza nelle massime serie, quindi già un pochino appagato, potrebbe anche accusare un po' di più la stanchezza, ma loro due secondo me in questo giocherebbero anche oggi.
Credo proprio di sì, prova a fare un po' di malizia nelle tue parole, temi un pochino di più per Kučka e Kurtic, che sono due pedine inamovibili e fondamentali per la Slovacchia e la Slovenia.
Più per Kurtic che per Kučka, per il motivo sempre del discorso del carattere e della tempra. Poi ovviamente anche Kučka ha bisogno di stare molto bene per giocare al massimo delle sue possibilità, ma ci mette quel qualcosa in più sempre e comunque, anche quando è completamente scarico. Kurtic quest'anno è stato decisamente molto altalenante, per usare un eufemismo, e sappiamo cosa gli è successo, quella specie di piccolo momento fuori rosa che poi è rientrato con la multa, e dopodiché poi quando è rientrato devo dire che ha veramente fatto le sue migliori prestazioni. Se non è al massimo della forma, comunque qualche sostituto potremmo avercelo.
Vincere con il Benevento per farla rientrare nel discorso retrocessione, o per te ormai quel discorso è a tre, ovvero Cagliari, Torino e Parma?
Guarda, mi fermo alla prima parte della frase, vincere con il Benevento. Poi dopo il Benevento sarà a sua volta artefice del suo destino, ma noi dobbiamo veramente vincere col Benevento e basta, fare i tre punti, vedere poi dopo quello che succede alla fine della giornata.
A proposito, vi ricordo, amici di Radio Parma, che sabato su 12 TV Parma, puntata speciale di Calcio e Calcio diretta live, saremo in onda dalle 14.40, 14.45 circa, vista l'importanza dell'incontro, lo racconteremo e lo commenteremo live via come, insomma, fate voi anche gli Asprillas in occasione di ogni match, ma ancora di più questa sera 20.45, sì. Tanti ospiti, messaggi, ma in più c'è Marco Bosi. Che cosa vi aspettate che vi dica sul discorso stadio?
Allora, noi cercheremo di impostare con il vice sindaco un discorso il più possibile trasparente. Sentivo prima che citavi il passaggio in consiglio comunale, anche noi non abbiamo intenzione di buttarla in politica, ma semplicemente di cercare di fare un'operazione trasparenza, perché abbiamo visto in queste settimane come sul Tardini, sulla questione del Tardini, si siano un po' creati degli antagonismi sulla base di un progetto che ancora, almeno non so a te e a chi ti ascolta, non so se avete qualche segreto in più, ma comunque magari di fatto ancora non c'è. Appunto. Quindi anche le manifestazioni di piazza legittime, anzi, sono sempre importanti, contro un progetto che non c'è, ci sembrano un qualcosa di un po' strano. E allora stasera avremo la possibilità, grazie al vice sindaco Bosi, che è stato gentilissimo ad accettare in questo momento un'intervista, un confronto con noi e con i nostri spettatori, beh, insomma, sarà un momento, penso, utile e interessante per tutti, per capirci qualcosa di più.
C'è un comunicato, una nota dei boys che chiedono, insomma, che lo stadio abbia, continui ad avere delle caratteristiche a partire dal fatto che resti la casa dei tifosi del Parma. Su questo credo si possa essere d'accordo, ma non credo che Kraus abbia in mente qualcosa di diverso, al di là delle nuove attività che arriveranno in quell'area.
Sì, assolutamente, Kraus parte dalle certezze e non può certamente mettersi contro, in, più o meno, insomma, in maniera aperta, a una delle poche certezze che è il Cardini, ovvero che è la casa dei tifosi del Parma ed è la casa dei tifosi del Parma della città di Parma. Questo è un progetto, come dire, che parte su questo, credo, che partirà su questo presupposto fondamentale. Snaturare questo presupposto vorrebbe dire snaturare completamente l'identità stessa, insomma, anche del modo di vivere il calcio che la nostra città ha sempre avuto, anche in anni passati.
Assolutamente d'accordo con te. Grazie Dario Cerventi, gli Asprillas.
Grazie a voi.
Questa sera,
grazie mille.
Su YouTube 20:45 per parlare di stadio, ma ovviamente anche per parlare di tanto calcio e di tanto Benevento Parma. Grazie Dario, buon lavoro. È andato, allora facciamo una cosa, ci fermiamo anche noi, vi ricordo, SMS WhatsApp 333-9200-170, anche se volete dire la vostra sul discorso stadio. Musica. 14:22, chitarre più che mai distorte per questo pezzo. Allora siamo ancora in onda con Radio Parma, facciamo il punto qui su Palla in Tribuna sul momento del Parma, almeno ci aiuta la redazione di Radio TV Parma a capire quali sono i dati più interessanti del momento crociato. Sentiamo.
L'andata vinse la noia, nemmeno un tiro in porta del Parma, qualche ripartenza del Benevento, il nulla. I crociati di Liverani, reduci dalla vittoria contro il Genoa, non seppero ripetersi. La squadra di Inzaghi, motivata dal pareggio interno contro la Juventus, dimostrò di sapersi chiudere molto bene. È su questo copione che Super Pippo ha costruito il cammino a salvezza, anche se i numeri dei gol fatti e subiti sono molto simili a quelli gialloblu e gli scivoloni non sono mancati. Il Benevento è però una squadra che ha imparato a vincere 7 successi contro i soli 3 del Parma. Qui si spiega gran parte del divario in classifica, 10 punti, ispirandosi forse al primo Parma di D'Aversa, strano a dirsi, per due tecnici che si sono incrociati diverse volte dalla Lega Pro alla A senza mai amarsi. Gli indizi risalgono all'estate scorsa, quando il club sannita fece la corte a Gervinho, Cornelius e Inglese, baricentro basso e linee di passaggio intasate, contropiedi micidiali. Vi ricorda qualcosa? Sono tante le somiglianze tra il Benevento di oggi e il primo Parma di A. Ecco allora che il match del Vigorito sarà un bel rompicapo sul piano tattico, a partire da chi dovrà fare la prima mossa. Ai padroni di casa ancora una volta il pareggio andrebbe benissimo, ai crociati no. Serve un corso accelerato di cinismo per sperare nella salvezza. Sabato il primo esame. A Collecchio si attende il rientro dei nazionali, i rumeni Mane e Michaela saranno gli ultimi dopo l'impegno in Armenia. Poi giusto il tempo di serrare i ranghi e sarà già ora di partire per la trasferta.
Palla in Tribuna. Nata dall'esperienza della Formula 1, ora la tecnologia e-tech è anche sulle Renault elettriche e ibride, da vivere tutti i giorni. Nuova Renault Clio e-tech Hybrid, con Renault Easy a marzo tua, da 119 euro al mese in caso di rottamazione e incentivi statali, anticipo 4.450 euro, TAN 3,99, TAG 5,49, salva approvazione fin Renault, info in sede, in concessionaria e online, Renault è sempre con te. Emissioni CO2 da 97 a 100 grammi per chilometro. Consumo misto da 4,3 a 4,4 litri per 100 chilometri.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
CAD Caffè. Per un servizio di distribuzione automatica, come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Eccoci di nuovo in diretta, 14:27 qui su Radio Parma. Apriamo la parentesi sulle nazionali, parleremo, sentiremo anche le voci adesso della Nazionale Azzurra, perché comunque L'impegno di questa sera è molto interessante, è il terzo match di qualificazione ai mondiali, iniziato giovedì scorso al Tardini con la vittoria per 2-0 sull'Irlanda del Nord, poi la vittoria contro la Bulgaria, e questa sera c'è il terzo atto contro la Lituania, ed è una sfida che l'Italia vuole vincere, anche perché andare a quota 9 vorrebbe dire rimanere primi in classifica, insomma essere un po' più tranquilli, anche se l'Italia oggi cambierà molto, come sentiremo anche delle parole di Roberto Mancini. Ma prima di tutto, oggi fanno ritorno a Parma due giocatori che sono stati letteralmente spremuti dalle rispettive selezioni. Parliamo di Kučka e Kurtić, titolare anche ieri Kučka con la Slovacchia, vittorioso ed è clamoroso il risultato, 2-1 contro la Russia. Perché? Perché la Slovacchia decisamente non ha brillato, con Cipro e Malta, due pareggi, ha ottenuto questo grande risultato contro la Russia. Russia che ha battuto, invece, aveva battuto la Slovenia, Slovenia di Kurtić. Kučka e Kurtić sono nello stesso girone di qualificazione mondiale, il gruppo H. Slovenia che ieri, con Kurtić in campo per 90 minuti, come Kučka con la Russia, ha perso clamorosamente 1-0 con Cipro. Slovenia che, non dimentichiamo, nel match di apertura del girone delle qualificazioni ai mondiali, il girone H, ha strapazzato per 1-0 la Croazia, risultato clamoroso. Sono davvero questi risultati a sorpresa, con un girone, quello d'H, che è ancora tutto assolutamente da decifrare, da comprendere quali sono i valori in campo, e questo renderà davvero la corsa di Kučka e Kurtić verso la qualificazione mondiale ancora estremamente interessante, anche perché non dimentichiamo comunque per Kučka che questo a livello della selezione nazionale è un anno molto importante, perché la Slovacchia ha ottenuto una clamorosa qualificazione agli europei battendo agli spareggi l'Irlanda. Quindi assolutamente per Kučka un momento molto importante con la rispettiva nazionale, che vuole coronare, crediamo, anche con il Parma, con una salvezza. Ma ripeto, sia Kučka che Kurtić tornano oggi al centro sportivo di Collecchio, tornano oggi in Italia decisamente affaticati. Domani, scusate, questa sera invece è il turno ancora di Mann e Mihaila, che tornano in campo dopo aver vinto 3-2 con la Macedonia del Nord, con una rete clamorosa, bellissima. Andatela a cercare su YouTube di Mihaila, la sconfitta preventivabile, ma comunque combattuta in casa con la Germania per 1-0. Questa sera c'è nel gruppo G il terzo turno in Armenia. Armenia-Romania, una di quelle trasferte che sulla carta vedono favorita la Romania, ma è abbastanza complessa dal punto di vista logistico, non tanto per i giocatori rumeni, ma per Mann e Mihaila, che dovranno rientrare in Italia con una triangolazione non certo piacevole, ovvero dall'Armenia in Romania e poi da lì arrivare in Italia. Arriveranno davvero domani all'ultimo momento, speriamo. Hanno 43 anni in due, quindi assolutamente questi passaggi non li dovrebbero preoccupare, ma insomma in epoca Covid anche con le procedure non sono davvero molto semplici. Però insomma gli ultimi a rientrare saranno proprio Mann e Mihaila, assieme a Brunetta, che sta rientrando dalla nazionale Under 23 argentina dopo il doppio confronto con il Giappone, non fortunatissimo per la selezione sudamericana. Tornando all'Italia, terza sfida questa sera con la Lettonia. Sentiamo come la fotografa il commissario tecnico azzurro, Mancini.
Terza partita in sei giorni, quanto sarebbe importante tornare a casa col punteggio pieno?
No, molto importante, perché comunque sono state tre partite in un momento della stagione molto faticoso e con due viaggi abbastanza faticosi, quindi riuscire a chiudere a 9 punti sarebbe una cosa ottima. Io credo che sarà una partita presso a poco uguale alle stesse che abbiamo giocato nei giorni scorsi. E l'insidia è quella probabilmente del campo, che comunque è in sintetico, e quindi dobbiamo per forza allenarci oggi e domattina e vedere insomma come reagiranno i ragazzi dopo due partite così difficili. Abbiamo preferito tenere qui i giocatori che sono al 100% e quelli che erano un po' in dubbio di giocare o meno abbiamo preferito rimandarli a casa, sapendo che poi devono giocare tante partite e la nostra speranza è quella comunque di averli sani, o non dico freschi perché sarà impossibile, però sani al mondiale, all'europeo.
Una nazionale, quella italiana, che cambierà ancora, lo ha detto Mancini, ci sono dei giocatori che sono già rientrati. Perché? Perché anche per sollecitazione della stessa Lega e dei club, se un giocatore non era proprio indispensabile per l'ultimo match, meglio farlo rientrare per darlo subito a disposizione dei club, anche perché indubbiamente Mancini ha convocato in tutto 38 giocatori, di loro alcuni con delle difficoltà, a partire da i nerazzurri che, come sapete, venivano dalla quarantena per alcuni casi di Covid nello staff dell'Inter e nell'organico dell'Inter. Sono arrivati anche loro all'ultimo momento, prima, poche ore proprio prima del match che si è giocato al Tardini contro l'Irlanda del Nord. Italia che questa sera dovrebbe schierarsi con Sirigu, Toloi, Bastoni, Mancini, Emerson, Pellegrini, Pessina con Locatelli in cabina di regia, Chiesa, Immobile e Bernardeschi. Questa la possibile formazione di questa sera contro la Lituania. In cabina di regia ancora Locatelli, che sicuramente è uno di quelli che ha fatto vedere le cose migliori, forse non nella sfida del Tardini, ma dopo ha segnato un gol contro la Bulgaria e sta facendo molto bene ed è decisamente galvanizzato. Fortunatamente per noi affronteremo il suo Sassuolo solo in coda alla stagione, quindi forse con la formazione modenese che ha già incassato i suoi risultati, gli obiettivi di questa stagione. Ma sentiamo Locatelli sul prossimo impegno azzurro e sul suo momento.
Sei riuscito a realizzare cosa significa realizzare la prima rete in nazionale?
No, sinceramente no, perché l'ho detto, noi diamo tante volte per scontato queste situazioni, ma chi vive il calcio ancora di emozione sono momenti fondamentali. Ci metterò ancora un po', perché è un sogno che avevo fin da bambino ed è sicuramente una cosa che mi rimarrà sempre nel cuore. Ma il mister ci chiede di vincere e di giocare bene. È normale che sia così, perché siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo ogni partita.
Queste le parole di Locatelli, regista dell'Italia questa sera e regista e uomo perno del centrocampo del Sassuolo, più che mai protagonista del gioco di De Zerbi. Ci fermiamo per un po' di musica, poi torniamo a parlare di Parma, qui su Palle 3.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Sono fuori di testa, ma diverso da loro.
E questi erano ovviamente i vincitori di Sanremo quando siamo giunti alle 14:37. Ancora palla in tribuna, ancora messaggi da casa, ne leggo qualcuno, arrivati al 333-9200-170. La sfida contro il Benevento è fondamentale, non sbagliamo, questo ce lo scrive Matteo. Altro messaggio: probabilmente sabato sera sapremo davvero se il Parma è in Serie A o in Serie B. Credo che davvero, se si conquistano 3 punti in Campania, si possa fare ancora davvero grandi cose. E poi c'è un messaggio riferito a quanto dicevamo prima con Dario Cervente, anzi, se volete risentire la chiacchierata che abbiamo fatto con uno degli Asprillas, cliccate radioparma.it, c'è il nostro podcast, fra poco ci sarà anche la puntata di oggi. E dice il Tardini: giusto che il calcio resti in quel luogo della città, vedrete che il progetto terrà conto anche dei residenti, ma così lo stadio non ha più senso di esistere, ormai serve un organismo che viva 24 ore su 24. Potrete risentire anche sul podcast, ma sentitelo anche ora in diretta, il nostro Mauro Cordo di Sportal. Buon pomeriggio, Mauro.
Ciao a tutti.
Ormai ti parliamo con te tutte le settimane, quindi sei anche nostro di Radio Parma. Allora, ti chiedo
in proprietà, dai.
Questo campionato che riparte, e poi ti chiederò in particolare della sfida tra Benevento e Parma, ma questa giornata di campionato che cosa ci può riservare questa 29esima giornata?
Sai, lato Parma si gioca su più campi, ovvio che i Ducali devono fare i 3 punti a Benevento per tornare comunque in lotta, perché Benevento ha 3 punti in più che si è preso a Torino, che peseranno comunque nel computo finale della classifica. Insomma, se si vanno a prendere 3 punti in casa dei campioni d'Italia, di quelli che hanno dominato le ultime 9 stagioni, si fa un grosso passo avanti verso la promozione, soprattutto, cioè verso la permanenza, soprattutto in un periodo in cui i punti davvero pesano il triplo. Detto questo, appunto, come ti dicevo, prendiamo in considerazione un Crotone che ormai lo diamo, dai, per spacciato. Bisogna aspettarsi che il Verona vada a Cagliari e non perda, e soprattutto che la Juventus si riprenda e vinca il derby con il Torino, perché sennò qui diventa veramente durissima pensare ad una salvezza, fermo restando che davvero servono i 3 punti al Vigorito.
L'emozione, escludendo la sfida tra Bologna e Inter, di vederle tutte in campo alle 15, sarà una giornata da calcio anni 70, anni 60, quando davvero si poteva mettere l'orologio fisso su quell'orario perché tutti giocavano alla stessa ora. Questo chissà, forse io credo che potrebbe aiutare un po' di più anche nella corsa a salvezza.
Sai, farà anche caldo presumibilmente, perché se si gioca alle 3 ci saranno dei campi appunto come Benevento, su cui magari la temperatura sarà comunque piuttosto elevata. Questo è anche un fattore che potrebbe dare qualche indicazione in più. È vero, è romantico, è bello, insomma è stata una settimana particolare, dai, per il campionato di calcio di Serie A e soprattutto per i diritti televisivi, per cui si va ad aggiungere anche questa cosa di un sabato così con tantissime partite alle 15. In realtà poi il derby di Torino sarà alle 6 e Bologna-Inter sarà alle 20:45, però sono tante 8 partite. Ricordiamoci quando eravamo giovani noi erano 16 le squadre della Serie A.
È vero, quindi le partite erano 8, anche se c'è da dire, giustamente mi hai riportato alla realtà, 850 milioni di euro all'anno, e insomma si può anche giocare di martedì, di mercoledì, di giovedì, anche perché con gli stadi chiusi questo diventa davvero la linfa vitale per il calcio di oggi, al di là della nostalgia o della voglia di rivedere il calcio di un tempo, ma la concretezza è questa. Chi si avvantaggerà davanti? Vedo Milan-Sampdoria, poi c'è, appunto, hai detto del derby tra Torino-Juventus e l'Inter che fa visita al Bologna. L'Inter dalla spallata finale? Non credo.
Ma sai, bisogna un po' vedere anche come torneranno i nazionali dai loro impegni. Per esempio, sappiamo che per la Juventus non ci sarà Demiral che ha contratto il Covid. Certo, non stiamo parlando di un titolarone per quanto riguarda i bianconeri, però ci sono ancora alcuni giorni nei quali potremmo anche avere delle sorprese sgradite, purtroppo. Va preso in considerazione anche questo. Abbiamo visto il caso Skorupski, con la Polonia. Guarda, in teoria l'Inter può davvero dare questa grande spallata, deve dare una mano ai nerazzurri, in questo caso la Sampdoria, perché anche il fatto di scendere in campo, conoscendo già il risultato di Milan-Sampdoria, il cui risultato io non do così per scontato, perché sappiamo tutti come Ranieri sia bravo nel far perdere gli scudetti, e poi soprattutto è un vero marpione, oltre che essere uno dei maestri di Pioli, oltre che essere uno che è in grado di salvare le squadre, anche a Parma lo si sa benissimo, per cui sai, queste 12 e mezza di Milano con un Ibrahimovic che insomma ha risposto alla convocazione nazionale, quindi si è un pochino stancato in questi giorni, la Sampdoria a sua volta riporta dei nazionali, però se il Milan non vince è veramente la spallata di Lukaku di sabato sera potrebbe arrivare, perché la Juventus ormai dopo il Karakiri che ha fatto con il Benevento credo che non abbia più la possibilità di rientrare nella corsa scudetto, che Pirlo indica.
Dando per scontato e toccando ferro ovunque il successo del Parma Benevento, anche perché se non fai successo qualunque discorso si ferma subito, e sperando che Verona e Juventus facciano le brave con Cagliari e Torino, c'è un Lazio Spezia e un Genoa Fiorentina che lì dietro, ripeto, rischia davvero di rischiacciare la parte sotto della classifica, perché alla fine, ripeto, lo Spezia potrebbe perdere, il Benevento, ripeto, il Parma deve vincere, se no tutti i discorsi sono chiusi, lì potrebbe un pochino nuovamente condensarsi la zona bassa della classifica, al di là del fatto che ancora Parma si continua a dire la corsa è a tre con Cagliari e Torino.
Sai, la Fiorentina è una super incognita, quello che è successo con l'addio di Prandelli e con il ritorno di Iachini potrebbe avere delle conseguenze, quello è ovvio, soprattutto contro un Genoa tranquillo, sereno, che appunto si è visto anche a Parma, è una squadra che comunque può fare male a tutte, soprattutto perché con Ballardini ha trovato quella quadratura che con Maran non aveva. È indubbio, sai, che la Fiorentina di Iachini, poi se c'è una partita che sente in maniera particolare Iachini è proprio quella con il Genoa, sappiamo, per i suoi trascorsi con la Sampdoria, ci sono anche dei simpatici audio di Iachini, dei tempi che furono in cui esprimeva tutto, diciamo, il suo odio sportivo nei confronti del Genoa. È chiaro che la Fiorentina, sai, dovesse perdere a Genova, potrebbe subentrare di nuovo un po' di angoscia. I punti dei Viola sono tanti, anche in questo caso anche i Viola hanno questo bonus più tre della vittoria esterna con la Juventus, che davvero potrebbe fare la differenza, perché si arriverà comunque in volata nella zona salvezza. Io invece poi non credo che lo Spezia possa venire fuori dall'Olimpico con i tre punti, ma forse molto probabilmente neanche con un punto, perché benché la squadra di Italiano giochi bene, sia bellicosa, sia pericolosa, la Lazio ha bisogno di punti per restare nella zona delle prime quattro, e poi ha anche scoperto dove giocare anche contro il Torino, per cui tre punti che lo Tito risentiva già in tasca a tavolino dovrà comunque conquistarseli. Insomma, diciamo che bisogna un po' tifare Lazio in questi giorni, perché comunque le sfide con Spezia e Torino possono dare una mano alle altre pericolanti.
Assolutamente sì, purtroppo ci tocca purtroppo tifare Lazio, diciamo così.
Non ci si salva. Visto? Da soli, dai, del resto la classifica è quella.
Ultima cosa che ti chiedo, sono curioso di capire come vedi la nazionale azzurra, perché insomma ha deputato Altardini, questo gruppo che vive dentro un grande entusiasmo con Mancini che continua a fare risultati utili consecutivi, ne ha ben 24 adesso, rischiamo di illuderci?
Ma sai, allora Mancini sta facendo un ottimo lavoro, perché comunque ha ricostruito un gruppo dopo la mancata qualificazione per i mondiali, che è un'onta che non subivamo dal 1958, quindi comunque insomma quello che è successo con Ventura e Cavecchio, sottolineiamolo, è stato veramente tremendo. Mancini ha un una buona rosa a disposizione, sta lavorando molto bene, non perde da 24 partite, va in Lituania forte dei 6 punti conquistati grazie al successo ottenuto in Bulgaria, che ha fatto seguito quello con l'Irlanda del Nord. Presumibilmente stasera sarà ancora a punteggio pieno, l'avversaria più grande nel girone è la Svizzera, insomma c'è tutto per arrivare in Qatar, poi lì potrà succedere veramente di tutto. Sai, l'Udesi è sempre abbastanza normale nel calcio quando ci sono i risultati. La razionalità dice che comunque possiamo tornare ad ambire per i posti che contano. Dire oggi che un'Italia che possa vincere i mondiali è veramente dura, ma no, non mi sembra che comunque anche le altre stiano facendo fracelli. Insomma, una Spagna che pareggia in casa con la Grecia non è un grande biglietto da visita. E poi naturalmente dobbiamo ampliare i nostri orizzonti, perché non ci sono solo le europee, ma andare a guardare un po' in Sud America. E poi insomma in Qatar chissà come saranno le condizioni climatiche, ci saranno dei fattori che in questo momento non possiamo considerare. Sai, non voglio dire che potrebbe essere arrivato il momento delle squadre africane, perché lo diciamo ormai dalla Nigeria del 94, però chissà cosa potrà succedere in quelle condizioni così particolari.
Assolutamente sì, anche perché giocare come sembra con l'aria condizionata, non so alla fine come potrebbe essere, anche perché poi dopo ti devi spostare in climi torridi dove ovviamente i giocatori africani potrebbero essere decisamente agevolati. Staremo a vedere, sarà un mondiale davvero molto curioso, ma ci penseremo dopo Europei e Nation League. Grazie a Mauro Corno
di Sport Addisso.
E dopo il campionato, ovviamente.
Perché torna anche la Serie B, non dimentichiamo che...
Insomma, ascoltami, io di Serie B fino a fine stagione eviterei di parlarne al di là del tuo Monza. Facciamo così?
Va bene. ciao.
Grazie Mauro di essere stato con noi. Grazie Mauro. Luca, ex Polleria, ci fa tanti auguri di buona Pasqua e forza Parma. Grazie Luca, un abbraccione enorme. Ovviamente ti avremo occasione di farti gli auguri anche nei prossimi giorni. Vi leggevo però intanto, visto che Luca è sempre puntualissimo, l'arbitro della sfida di sabato sarà Massa, con lui ci saranno Di Vuolo e De Meo, quarto uomo Dionisi, alla VAR ci sarà Di Bello, alla VAR del Giovane. Queste le designazioni arbitrali per la sfida tra Benevento e Parma. Un po' di pubblicità, poi torniamo con Palo in Tribuna e andremo a Benevento per capire come stanno vivendo la vigilia, quasi la vigilia, di Benevento-Parma.
Palla in Tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
A Pasqua fai una dolce sorpresa a tutti. Scegli Fior Fiore Coop, la linea che seleziona le migliori eccellenze del nostro paese. Fino al 3 aprile in tutti i negozi Coop prova Prosecco Superiore più Colomba a soli 10 euro. Buona Pasqua da Coop.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14:52, sempre in diretta su Radio Parma, qui sempre con Palla in Tribuna. Allora, come vi dicevo prima della pubblicità, andiamo a dare un'occhiata, a spiare un po' il Benevento, ci aiuta a capire come sta la formazione di Pippo Inzaghi dopo aver ampiamente festeggiato questa vittoria, che personalmente da anti-juventini come siamo noi parmigiani fa sempre piacere contro la vecchia signora. Ma come sta il Benevento ce lo dice Andrea Salzano di TV7 Benevento, buon pomeriggio.
Eccoci qua, grazie, grazie dalla parte di Alfredo Salzano, buon pomeriggio. Allora, il Benevento è ritornato subito in campo, nonostante l'attesa per i nazionali. Ionita è ritornato in anticipo dalla nazionale, quindi tamponi negativi, sarà l'arma in più a centrocampo per la sfida contro il Parma, ma c'è attesa anche per gli altri giocatori che dovranno rientrare, come Gajić, che è andato ancora a rete. Si è complicato invece il rientro di Brian Dabo, che ha saltato l'ultima gara del girone del suo Burkina Faso con il Sudan del Sud, poiché è vittima di uno stato influenzale, però il suo rientro era previsto nella serata di ieri, è slittato soltanto di 24 ore. È atteso invece per oggi, come dicevamo, nel Sannio anche Adolfo Gajić, che già dalla giornata di domani potrà rimettersi a disposizione del tecnico Pippo Inzaghi, che come avete sicuramente letto è stato eletto miglior tecnico della scorsa edizione della Serie B e ha dedicato questo premio alla squadra, allo staff, al presidente, al direttore sportivo e ai tifosi, quindi un'armonia che si è ritrovata sicuramente per il Benevento subito dopo la vittoria, la splendida vittoria, questa impresa che ha realizzato il Benevento contro la Juventus, contro i campioni d'Italia una decina di giorni fa. Per questo, insomma, la squadra del Benevento adesso è attesa da questa sfida con il Parma, che è un importante crocevia, secondo me, ma secondo anche gli esperti, per questo campionato. Lo stesso dicasi anche per il Parma. Il Benevento va a caccia di tre punti con il Parma, che potrebbero rappresentare una pietra o del mosaico molto importante per la salvezza. Secondo qualche giocatore che ha fatto delle dichiarazioni come Schiattarella, mancano almeno tre vittorie per centrare la salvezza, sono 10 partite e ci sono scontri diretti importanti. Probabilmente la salvezza per il Benevento transita proprio lo stadio Ciro Vigorito, dove dovremmo affrontare l'Udinese, dovremmo affrontare proprio il Parma, arriverà il Sassuolo, insomma ci saranno scontri importanti, poi dovremo andare a giocare con il Torino, sicuramente con il Genoa, però insomma le partite dure dal punto di vista sono proprio queste qua, gli scontri diretti, poi dovremmo andare a giocare a Milano con il Milan e con la Lazio, ma secondo il mio punto di vista, ma che penso sia di tutti, gli scontri più importanti sono proprio quelli lì, diretti per la salvezza, Udinese per esempio, no, ne dico uno su tutti, come quello del Parma.
Ma ti chiedevo una cosa, Alfredo, tu dicevi appunto il riconoscimento a Pippo Inzaghi, sì. Eppure questo rinnovo del contratto non arriva, perché?
Io non so se avete avuto modo di sentire la dichiarazione che ha fatto il presidente del Benevento Calcio alla Domenica Sportiva, no? Il presidente del Benevento Calcio è stato come sempre molto molto chiaro quando ha detto che Pippo Inzaghi merita altri palcoscenici, insomma le merita tutti, quindi ha lasciato intravedere anche probabilmente, diciamo, qualcosa a fine stagione, però bisogna vedere un po' i programmi della società anche per il futuro, quindi prima la salvezza e poi dopo ne parleremo, insomma questo è quello che è il leitmotiv che sta circolando, insomma.
Sarebbe però una bella perdita per il Benevento, perché sicuramente al di là se si ami o meno Inzaghi, ha creato un gruppo, una filosofia, un modo di lavorare che credo sia stato fondamentale.
Diciamo, in un primo momento si guardava di Inzaghi come uomo immagine, e questo sicuramente c'è stato, perché insomma tutto il valore di Inzaghi dal punto di vista del nome, nell'ambito della sua carriera. Poi Inzaghi ha dimostrato come si lavora con la squadra, come dicevi tu giustamente e in maniera corretta. Inzaghi si è concentrato sulla squadra, ha creato un bel gruppo, e insomma altrimenti il record come lo scorso anno, a prescindere dal valore dei giocatori, non avresti potuto realizzare. Quindi è un metodo molto diciamo costante, è un metodo che tiene unita la squadra, ha creato un bel feeling con i ragazzi, insomma c'è tutto, insomma la mano di Inzaghi c'è stata, tutto, e si vede bene. Si era un po' smarrito, ha fatto anche lui degli errori, ma siamo esseri umani, quindi tutti può capitare. Le ultime partite prima della Juventus si sembrava un po' smarrita la squadra, la verità, sembrava un po' aver perso la bussola, poi dopo insomma è arrivata questa vittoria che vale tanto, vale non solo dal punto di vista, vale molto più di tre punti,
sotto tutti i punti di vista. Insomma, ne parlavamo anche con il vostro direttore, ma ne abbiamo parlato con Saghier Iacobelli in studio, con Tullio Calzone del Corriere dello Sport, insomma tutti gli attenti osservatori e giornalisti del mondo del calcio. Ha sgombrato un po' il campo da tante polemiche, anche da tensioni all'interno degli spogliatoi ed altro. Il Benevento ha ripreso la marcia, secondo me. Sabato sarà, secondo me, un crocevia importante, però è un'altra partita, sì. Un'altra. cambia completamente scenario.
Assolutamente sì, credo anch'io che cambia completamente scenario. Anche noi avevamo visto un Benevento un po' in difficoltà, ma credo che la sfida con la Juventus, come giustamente dicevi, vada al di là del valore sportivo e dei tre punti. Può avere una carica importante, e quindi questo, maliziosamente, da giornalista che segue il Parma, dice: speriamo che un po' di carica l'abbiano persa durante questa pausa.
Però ho visto praticamente dalle statistiche, lo commentavo anche con il vostro direttore lunedì scorso, quando ci siamo sentiti, che il Parma, se tutte le partite fossero terminate nei primi 50-60 minuti, il Parma sarebbe nei primi 10 posti. Insomma, voglio dire, questo è quello che vedevo dalle statistiche. Poi c'è questo crollo, diciamo, nella seconda parte del secondo tempo, e che ha complicato un po' le cose per la formazione giallo-blu. Dico bene, sì?
Assolutamente sì, purtroppo noi abbiamo dei finali micidiali, come giustamente ha detto anche a voi il direttore sportivo Carli. Alfredo, grazie di essere stato con noi da TV7 Benevento per averci dato questo quadro.
A presto, grazie.
Grazie ad Alfredo Salzano di TV7 Benevento, ospite il direttore di cui si riferiva, ovviamente il direttore sportivo del Parma, Carli, che ha commentato, e anche lui, come spesso diciamo noi, ha detto: insomma, il Parma ha decisamente, nella prima parte del match, mostra le sue caratteristiche migliori, poi chiaramente si perde nel proseguo della partita. Vi ricordo che, lo ricordo ancora, che seguiremo in diretta su 12 TV Parma la sfida di sabato, perché, come diceva il collega da Benevento, è un crocevia importante, lo è ancora di più per il Parma, e quindi giustamente commenteremo e vivremo assieme a voi questo match. Avremo dei collegamenti da Benevento con i colleghi inviati della Gazzetta di Parma, con in studio, ve li anticipo già, che avremo Luca Ampollini, Carlo Chiesa, Stefano Frigeri. Cercheremo con loro di raccontarvi la partita, ma anche di commentarla assieme, perché ovviamente sarà una sfida che decisamente ci regalerà degli spunti. E poi al termine sentiremo subito le dichiarazioni a partire dai due tecnici, Roberto D'Aversa e Simone Inzaghi. Filippo Inzaghi, pardon, ho già affibbiato al tecnico della Lazio un'altra panchina. Per quanto riguarda invece domani sera, non dimenticate che torna Calcio e Calcio, le ultimissime sulla sfida tra Benevento e Parma, ve le racconteremo sempre su 12 TV Parma. Domani Francesca Mercadanti, ancora Luca Ampollini, ci sarà Romeo Azzali, per cercare, insomma, di fare il punto della situazione in casa Parma, per cercare di capire davvero come il Parma sta arrivando a questa sfida, e soprattutto come stanno anche i tanti nazionali che saranno rientrati. Domani sera potremo fare anche meglio il punto della situazione sulle condizioni di Mann e Mihaila. Qui invece su Radio Parma torniamo domani, come sempre, con Palla in Tribuna, a partire dalle ore 14 ci sarà Marco Balestrazzi per un altro passo in avanti verso questa sfida davvero crocevia della stagione. Grazie a Simonetta Collini e buon proseguimento chiaramente su Radio Parma. Ciao!